formato anche una fase addestrativa, ma gli eventi che quest'inverno si susseguono frequentemente ci hanno anticipato esattamente di una settimana, e con uno scenario peggiorativo rispetto anche a quello che avevamo valutato noi, con tempi di ritorno e piogge che non pensavamo, insomma, che potessero essere, che si sono ripresentati anche due settimane dopo all'esercitazione, no? C'è stato a dicembre, c'è stata un'alluvione, c'è stata il 5-6 di febbraio, c'è stata anche pochi giorni fa, quindi in quel caso lì le persone che erano fresche di formazione, di corso e quant'altro si sono attivate autonomamente e adesso hanno incominciato a lavorare. Qual è la grossa difficoltà? Che avendo individuato 20 persone dai 7 comuni e avendo ad ogni funzionario, si chiamano funzioni di supporto di sala operativa, ad ogni funzionario è stata assegnata una specifica funzione operativa. Non so, la funzione F1, che è assegnata, mi sembra, proprio all'architetto, è la funzione di valutazione degli scenari di evento. Il che vuol dire, quando arriva l'allerta di protezione civile, cos'è questa allerta, che importanza gli diamo, come faccio a valutare se pioverà o non pioverà. E da lì poi si attiva tutto il sistema locale. Ma nella questa valutazione la funzione F1, quindi l'architetto nella fattispecie, non la fa su Nuova Feltria, la deve fare su tutti i 7 comuni che afferiscono a questo centro operativo intercomunale. Così, se dovesse attivarsi un'altra funzione, perché si attiva il COI per dare assistenza alla popolazione, può essere che il funzionario, magari popolazione di Nuova Feltria, non sia un funzionario del comune di Nuova Feltria, ma è un funzionario magari del comune di Pennabilli. Ecco, già anche superare questa logica, no, dell'appartenenza, quindi in qualche modo di essere a comando dell'Unione nella funzione che avete delegato, è importante, e la spinta deve venire chiaramente dall'amministrazione, perché diversamente queste sono risorse umane che sono già tirate alla canna in termini di, diciamo, di operatività nei propri uffici, ma è una funzione che in qualche modo gli deve essere garantita, perché altrimenti viene a mancare tutto il castello che abbiamo costruito. Cioè, nessuno saprà un domani come fare a modificare una tendopoli se lì avete costruito qualcosa, nessuno saprà esattamente dove sono le tendopoli quando arriveranno le colonne mobili dei soccorritori. Questo è un po' lo scenario del sismico, ma invece è sempre più frequente purtroppo lo scenario idrogeologico. Il piano di emergenza è un documento un po' complesso, qui c'è anche un elenco elaborati, è distinto, diciamo, in fascicoli. C'è un fascicolo generale che individua le strutture di pianificazione, cioè come è organizzato il sistema locale, e poi ci sono delle cartelle, dei fascicoli per ogni tipologia di evento, di rischio, quindi idrogeologico, sismico, e all'interno relazioni stralcio, che vorrebbe dire le procedure operative, il chi fa che cosa in caso di, e tutte le altre informazioni utili che possono servire per gestire l'emergenza. Per quanto riguarda, e quindi adesso non stiamo fisicamente ad aprire tutte le cartelle, perché sono stampato, è un faldone di documenti così, e che già fra pochi mesi potete usare da mettere nel caminetto, se non c'è qualcuno che andrà ad aggiornare i dati, se non c'è qualcuno che si preoccuperà di leggerlo, guardarlo, studiarlo e capire cosa deve fare in caso di, anche perché non è detto che la funzione della provincia sarà garantita in futuro, quindi sempre di più probabilmente questa materia sarà delegata direttamente dalla regione alle unioni o ai comuni. Per tornare sul tema dell'idrogeologico, mentre il sismico ha un tempo di ricorrenza che, se Dio vuole, molto lungo, per cui da parte si fa tempo a dimenticarsi del vento, quindi a non avere una memoria storica del danneggiamento, dall'altra parte è un po' come dire, i tempi di ritorno nazionale sono circa di 3 anni, i comuni d'Italia sono 8.000, fate un po' i conti, insomma, non è che necessariamente forse nella mia amministrazione riesco a passarla. Invece il rischio idrogeologico, ecco, questo non è stagionale, questo qui è ormai diventato annuale, quindi ogni anno ha una caratteristica diversa, ma dalle piogge primaverili, invernali, estive, temporali, trombe d'aria, fenomeni meteorologici avversi, questo tipo di rischio naturale sta assumendo dei connotati che sono di carattere emergenziale quasi ogni volta che viene fatta una previsione meteorologica. E quindi il tutto diventa ancora chiaramente più complesso, perché se eravamo abituati a ricevere in passato, adesso non so chi, sindaco sicuramente, un certo numero di allerte di protezione civile sul telefonino dalla regione, 80, 90, 100 all'anno. Adesso questo 80, 90, 100 all'anno, che prima erano semplicemente un'allerta, come dire, potrebbe capitare, sta sempre più diventando un sta capitando, perché si è accorciato il periodo di osservazione, cioè la regione l'allerta di protezione civile lo sta emettendo sempre più vicino, in periodo ravvicinato all'evento, in modo da poter discretizzare meglio e da poter anche razionalizzare le forze che devono entrare in campo. Dall'altra parte, chiaramente, i sistemi locali hanno molto meno tempo per attuare delle azioni. Fino ad arrivare al caso in cui addirittura è successo l'evento e poi è arrivata l'allerta, o in concomitanza o qualche ora dopo. Ed è infatti non più tardi dell'estate scorsa che il direttore regionale dell'Agenzia di Protezione Civile ha emesso una circolare col quale ha avvisato i sindaci dicendo che il meteo ha preso una piega particolare, per cui i modelli previsionali meteo arrivano fino a un certo punto. Signori, attrezzatevi per saper fronteggiare a livello locale questi fenomeni. Questi fenomeni che quantomeno possono essere predeterminati per area vasta, cioè, come dire, le aree di allertamento, le zone di allertamento e protezione civile sono zone che praticamente inquadrano territori sovraprovinciali, mentre questi fenomeni hanno caratteristiche estremamente locali, cioè una tromba d'aria o nubifragio, quelle che gli organi di stampa chiamano le bombe d'acqua, possono colpire un territorio comunale, ma addirittura una parte di un territorio comunale, addirittura una collina di un territorio comunale. E quindi a livello regionale poi ci viene detto, ecco, questo, la probabilità di accadimento è nella Romagna. La Romagna saranno un centinaio di comuni. Allora dobbiamo comunque allertare tutti i sindaci. Tutti i sindaci devono mettere in moto questo sistema, avvisare i tecnici, fare in modo che ci sia la veglia meteo, personale che quando si comincia a parlare di veglia meteo, chiede, ma io la veglia meteo come faccio a farla, che non ho la reperibilità? Quindi, voi capite di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di il sistema locale di protezione civile che dovrebbe in qualche modo avere i connotati di un sistema presidiato H24 come i distaccamenti di vigili del fuoco. E invece la legge assegna e in qualche modo incarica di questo gli enti locali, le amministrazioni comunali, che invece hanno chiaramente uffici e personale che, quando va bene, forse hanno la reperibilità per la polizia municipale, forse gli operai per qualche pronto intervento. Quindi bisogna in qualche modo cercare di capire come integrare le necessità comunque che ricadono tutte quante su questo sistema con anche l'evoluzione in qualche modo dei fenomeni meteorologici che sono sempre più in qualche modo frequenti e puntuali. L'altro aspetto importante è, da una parte, l'esasperazione della gente e dall'altra parte le risorse che ormai sono del tutto esaurite. E quindi sapete che anche i fondi di protezione civile nazionali e regionali si stanno riducendo sensibilmente e quando prima era abbastanza facile in qualche modo chiedere tramite il servizio tecnico di bacino, che sarebbe l'ex genio civile, o tramite la regione stessa, chiedere dei finanziamenti per le somme urgenze. Adesso le somme urgenze, se non si è veloci a chiedere immediatamente, arriva prima un altro comune, un altro sindaco, si chiude il rubinetto perché sono contingentate e poi vanno tutte nella conta dei danni, eventualmente dell'eventuale dichiarazione di emergenza che può passare al Dipartimento e al Consiglio dei Ministri per l'eventuale, diciamo, dichiarazione. E quindi è importante essere puntuali, precisi, perché diversamente le risorse per fronteggiare gli eventi, che sono sempre più in qualche modo legati anche all'incuria e all'incapacità che c'è di continuare a mantenere i fossi, le strade, il sistema dell'assetto idrogeologico, ci porta comunque verso una direzione per la quale quantomeno deve mettere come priorità almeno la salvaguardia della popolazione. Poi sui danni ci faremo un attimo il punto, no? E ripartiremo. Ma la salvaguardia della popolazione è uno di quegli capisaldi imprescindibili di un sistema di protezione civile che nasce proprio per quello. Il terzo punto che vi volevo dire, me lo sono dimenticato perché avevo detto rischio chimico, grazie Fabrizio. Il rischio chimico, ma ne parlo soltanto perché siete il secondo comune in provincia di Rimini ad avere un'azienda RIR, cioè un'azienda a rischio di incidente rilevante, che è la Marig, il deposito di esplosivi. Su quel deposito, essendo per quantitativi di esplosivo contenuto ricadente all'interno della normativa della Seveso, la provincia di Rimini, 2 anni fa, mi sembra, ha redatto il piano di emergenza esterna. Il piano di emergenza esterna è quel documento di protezione civile che serve per, a seguito di un eventuale evento incidentale interno allo stabilimento, mettere in sicurezza la popolazione. Il processo che ha portato alla redazione di questo piano, che è un allegato che trovate all'interno del piano intercomunale, è stato un processo che ha visto un tavolo di lavoro con la collaborazione dell'ARPA regionale, dei Vigili del Fuoco, della Prefettura, del Comune e coordinato dalla Provincia. Anche in questo caso, chiaramente, diciamo, nel momento in cui dovesse suonare, in questo caso non è un campanello d'allarme, è una sirena, l'emergenza, in prima linea, lo dice il piano della Provincia, in prima linea c'è l'amministrazione comunale che deve immediatamente rimettere in campo una serie di azioni nottetempo, cioè nel momento in cui dovesse capitare l'evento, delle azioni per la salvaguardia della popolazione. Stiamo parlando di eventi incidentali, chiaramente in questo caso quasi istantanei, perché la sirena chiaramente potrebbe essere azionata per un principio di incendio, per il quale c'è un'ipotesi evolutiva di questo incendio che potrebbe determinare la deflagrazione, ma potrebbe anche essere immediatamente precedente alla deflagrazione. Quindi chiaramente il piano prevede, mette in campo e considera tutti questi aspetti, e poi nel determinare le procedure operative. Però poi di fatto le procedure operative, che siano di soccorso o che siano di interdizione dell'area, richiedono una pronta attivazione del comune, il quale comune in questo caso, essendo il piano intercomunale, deve gestire sempre con lo stesso sistema. Quindi adesso vi rendete conto, spero che se ne siano resi conto anche gli altri comuni che hanno portato in approvazione questo piano, che dopo l'approvazione del piano seguirà e sarà necessario un momento di analisi, di confronto con l'Unione, per stabilire le modalità con le quali voi avete delegato questa funzione. Perché chiaramente il piano stesso intanto vi riporta dentro il sistema, non è una funzione che avete totalmente delegato. Voi l'avete delegato, ma il piano stesso, quindi il sistema stesso di protezione civile, in realtà riprende tante delle risorse di ogni comune. Perché comunque sia, l'importante, io vorrei uscire stasera lasciandovi in testa questo concetto, che la protezione civile, cosa che tendenzialmente sugli scenari di calamità nazionale abbiamo sempre avuto dimostrazione che non è mai stata ben compresa dai comuni, la prima protezione civile è il comune. Io sono consulente della provincia da tanti anni in questo campo e ho partecipato a tanti scenari nazionali, anche nell'ultimo terremoto dell'Emilia, dove abbiamo aiutato diversi comuni, ma noi nella fattispecie nel comune di Finale Emilia, loro ancora per settimane, i colleghi di questo comune, si aspettavano ogni sera alla riunione, si aspettavano che arrivasse la protezione civile. E la protezione civile invece era il sindaco, era il suo geometra, l'ingegnere, la polizia, il comandante della polizia, e a loro aspettava risolvere i problemi di come gestire la gente nelle tendopoli, insomma tutta una serie, sindaco dica.
Dura l'ex ed l'ex, però bisognerebbe anche essere pragmatici, come dire, concreti. Allora, se si verifica un evento che avete descritto con dei volumi alti così, praticamente quindi illeggibili, che come fa uno a leggersi una catassa di roba così, specie se poi non è strettamente del ramo. Secondo, se non hai i mezzi, perché dice chi fa che cosa, ma dove, come, quando e con quali mezzi. Allora, chi fa che cosa va bene, ma ne mancano delle altre precisazioni, perché se poi non hai i mezzi sono chiacchiere, verba sono solo parole. Allora bisognerebbe che oltre parole e fogli ci fossero realmente delle competenze, cioè venisse dato incarico a tutte le forze dell'ordine, a tutti quanti, e in più nei comuni ci sia del personale, perché quanti operai ha il nostro comune?
6.
Ecco, allora faccio il conto lei. Se possono essere sufficienti anche messe al massimo delle competenze, degli addestramenti, delle capacità, cioè io la vedo una cosa molto...
Questa, sindaco, è un'osservazione che dovete fare al prefetto Gabrielli, perché diversamente se non c'è infatti, una modifica del quinto qui non riusciamo.
poi interviene la magistratura, quindi qualcosa di strano, cioè, insomma, io sarei per dire che di essere molto più pragmatici, meno carta e più azione.
Intanto vorrei spendere una parola: carta è meglio non vederne proprio. Adesso vorrei essere molto spiccio, nel senso che da tanti anni noi non stampiamo più niente, né cartografie né piani, perché come si fa a portare un piano? Già tutto questo è superfluo, perché il piano sta in una pennettina USB che tutti abbiamo in tasca, esattamente qui dentro. Il piano provinciale sta in una pennettina, questa qui, ecco, no, 20 anni di protezione civile sono qui dentro, quindi non è il problema della carta, il problema è esattamente di chi fa che cosa. No, perché le persone che hanno partecipato, non è che non lo deve leggere il sindaco, a me mi farebbe molto piacere se leggesse il piano, però di fatto è materiale tecnico che serve ai tecnici. Quindi arriviamo al dunque. È vero che la norma vi assegna compiti per i quali un piano di protezione civile non è che dai quali non è che un piano di protezione civile vi mette al riparo, anzi, come dico sempre durante i lavori tecnici del tavolo tecnico, forse è meglio non averlo un piano di protezione civile, perché almeno si ignora e quantomeno non ci si è dato una cadenza di una checklist di operazioni che comunque vanno fatte, perché lei dice bene, subito dopo l'evento, se qualcosa va storto, arriva la procura, che fa bene. E la prima cosa che fa, e ve lo dico perché vengono giù poi in provincia, e io ho fatto anche diverse volte il consulente, vengono e chiedono, c'è il piano, ma quel comune il piano ce l'ha, cosa dice il piano? A, B, C, D. Di fatto poi se entrate, spero che vogliate farlo, nel dettaglio dell'analisi del piano, le procedure sono stringate, sono estremamente concentrate. Il volume di carta in realtà sono carte, cioè cartografie di rischi, carte delle tendopoli, è materiale tecnico che serve veramente in emergenza ai tecnici. Però la cosa più importante che deve essere invece messa in campo dall'amministrazione e per la quale io vi richiamo al confronto con l'Unione è quello del capire come fare nell'immediatezza, perché poi dopo arriva la cavalleria sicuramente, ma alle prime ore o per gli eventi idrogeologici, la giornata in cui ci si confronta con l'evento idrogeologico avverso, è tutto sulle spalle del Comune o dell'Unione dei Comuni in questo caso, e quindi la veglia meteo, l'informazione alla popolazione, quindi nel piano sindaco ci sono le aree e ci sono le persone che stanno all'interno di queste aree. Il 5-6 febbraio a Sant'Arcangelo ha esondato il torrente Uso esattamente nell'area che era indicata nel piano, non è che ce la siamo inventata noi, l'autorità di bacino ha fatto da anni il PAI, il piano dell'assetto idrogeologico, ci sono le aree esondate e là dentro quando il fiume esonda va lì l'acqua. Compito del piano è dire ci abita gente, l'abbiamo verificato, ci abita gente. E il 5 notte di febbraio l'Unione dei Comuni al Colle di Sant'Arcangelo hanno evacuato due famiglie che avevano 2,5 metri di acqua in casa, esattamente dove le carte dicevano. Allora cosa però serviva lì? E hanno fatto ammenda perché il piano lo diceva e quant'altro. Serviva informarli prima che abitate in una zona dove può arrivare 2 metri d'acqua. Già lo devono sapere, perché il PAI è un documento pubblico approvato nel 2004, quindi già lo devono sapere, o che abitano su un versante in frana, già lo devono sapere. Però nel momento in cui, e il piano lo dice, nel momento in cui arriva un'allerta meteo, e io so che ci sono delle zone a rischio idrogeologico molto elevato, R3, R4, delle carte, di questo volumone di carte che stanno nel piano, ecco, io lì ho l'obbligo di informare la popolazione, se ho la cognizione che questo fenomeno può arrivare a determinarsi con la magnitudo prevista dalle carte. Cioè, se piove tant'acqua, il fiume si alza in questo modo, ci sono delle soglie, livello 1, livello 2, livello 3, che vedrete, sicuramente il sindaco avete visto no tante volte nelle allerte che manda la regione, fase di attenzione, preallarme, allarme, io quando siamo in fase di preallarme mi devo porre il problema, le persone che nel piano sono inserite nell'area a rischio io le devo avvisare, perché in allarme le devo evacuare. Ecco, i compiti alla fine sono pochi, perché dopo loro questo esame qui l'hanno fatto già 3 volte da dicembre ad oggi nel COI di Sant'Arcangelo, hanno visto che non è che c'erano 200 persone a fare questa stazione qua, erano in 10 a lavorare, una decina, con i volontari, che sono l'altro anello importantissimo del sistema locale di protezione civile. perché comunque i volontari li svegliate anche di notte, non fanno storie. Io, se non mi fermate, sono capace di andare avanti per delle ore, quindi forse è meglio che se avete delle domande me le fate, altrimenti...
Intanto ringraziamo, riportiamo il dibattito fra i consiglieri, se ci sono degli interventi da fare o delle domande. Cangiotti.
Cangiotti, allora, anch'io ringrazio per la disponibilità Cucci, il dottor Cucci, e lo ringrazio anche perché mi sembra sia stato molto chiaro. Il piano è un punto di partenza, aspetta poi l'amministrazione saperlo condurre nella maniera giusta. E volevo chiedergli però un'informazione. Allora, l'hai citato tu all'inizio, il tema della neve. In questo piano c'è, diciamo, un riferimento specifico al tema della neve, e poi se magari ci illustri quelle che sono le criticità, nel senso che penso, insomma, all'interno di questo piano magari ci siano anche delle azioni che l'amministrazione dovrebbe cercare di mettere in atto per migliorare la situazione attuale. E poi la situazione, visto che mi sembra che in certi momenti la questione della rete elettrica sia di fondamentale importanza, volevo capire che tipo di analisi era stata fatta su questo tipo di infrastruttura.
Ravezzi, io volevo chiedere invece se l'elisuperficie rientra comunque quale, diciamo, parte di questo piano, e se l'ubicazione, secondo il suo giudizio, è un'ubicazione comunque felice, in previsione anche di eventi meteorici di quella portata. Ricordiamo che questa serie di superficie, oltre appunto a fare un servizio per quanto riguarda l'ospedale, potrebbe essere impiegata anche proprio in caso, credo, di protezione civile, quindi credo che sia stata valutata anche l'ubicazione. Vorrei sapere a lei cosa ne pensa circa l'attuale scelta.
Se non ci sono altre, procedo. Il Nevone. Allora, il Nevone, ormai lo chiamiamo così, è stato il Nevone, e quindi probabilmente, no, di feliniana memoria, e quindi probabilmente speriamo che non ci dovremo più confrontare con quel tipo di magnitudo, però ricade all'interno come classificazione dei fenomeni meteorologici avversi, cioè quelli per i quali le previsioni meteo fanno una modellistica che permette di valutare con un certo anticipo, così poi tra l'altro, come è capitato esattamente nel 2012, non dimentichiamoci che l'allerta nel 2012 era arrivata sia la prima che la seconda, e puntuale in quel caso proprio. Ecco, come si fronteggiano gli eventi meteorologici avversi? Tu facevi riferimento alla rete elettrica, perché è stato uno di quegli elementi chiaramente vulnerabili durante la nevicata del 2012, ma vi assicuro che anche la rete acquedottistica non fu da meno, perché abbiamo dovuto in quel caso affrontare problematiche relative all'accesso a tutti i serbatoi, depurazione delle acque, quindi è il sistema in generale dei servizi essenziali quello che entra in crisi, e anche gli ultimi nevicati in Emilia lo hanno testimoniato, entra in crisi in caso di questo tipo di calamità. È il sistema di protezione civile che fa fronte a tutto ciò. Nel 2012 l'evento per il territorio provinciale era estremamente confinato a Alta Valmarecchia, perché comunque sia a Rimini c'era una spanna di neve. A Verucchio se ne ricordano tanta, ma non sono andati a Casteldelci, sicuramente, o a Maiolo a vedere tanta. Io ho spalato personalmente i tetti di Torricella, perché sono un volontario del soccorso alpino, avrei anche le foto da farvi vedere. E quindi, perché ho detto il sistema? Perché nel caso degli eventi di area vasta, cioè di calamità territoriali, purtroppo diventa la guerra tra i poveri, cioè ogni comune cerca, capitò anche allora, ed è per quello che fu istituita l'unità di crisi a Feltria, ogni comune chiaramente cerca di accalappiare per prima quelle poche risorse che sono in campo, prima che arrivi la cavalleria. Il coordinamento è la risposta fondamentale alle calamità di area vasta, coordinamento che in questo caso deve essere chiaramente prefettizio, quindi si istituisce, o si sarebbe dovuto istituire nel 2012, il centro di coordinamento soccorsi, però in quell'occasione lì ci fu un contrasto con, forse qualcuno di voi se lo ricorda, con il comando, l'allora comandante dei Vigili del Fuoco, che fino all'ultimo, della prima settimana, tentò di sottostimare il fenomeno, per cui noi di fatto soltanto con la nevicata che arrivò il venerdì dopo riuscimmo a far capire, infatti Venerrani dopo, a far capire che effettivamente qui stava succedendo qualcosa di particolare. Però in quel caso il coordinamento che fu fatto nella loro comunità montana, qui di Nuova Feltria, fu fondamentale per il coordinamento del ripristino delle reti. Io mi occupavo proprio di quello, rete elettrica, quindi avevo a che fare con l'Enel qui di Nuova Feltria di Ancona, perché ancora siete sotto le Marche, e avevo a che fare con l'ERA per la potabilizzazione delle acque, la distribuzione delle acque. Diversamente, se non ci fosse un sistema di che adesso chiaramente è previsto nel piano di un centro operativo intercomunale, perché la funzione è delegata, e l'Unione dei Comuni, spero che l'abbiate capito, ha deciso di istituire due centri operativi, uno per la Bassa Valle e uno per l'Alta Valle, che fanno tutti riferimento chiaramente poi al Presidente, che in emergenza deve coordinare le richieste che provengono dai due territori. Non so se ho risposto parzialmente alla tua domanda per quanto riguarda la neve.
Sì, in parte, Cangiotti. No, volevo sapere proprio dal punto di vista delle infrastrutture elettriche come erano le nostre infrastrutture e se magari ce n'erano alcune che richiedevano degli interventi, perché...
Allora, il piano di protezione civile, nel fare l'analisi dei rischi, non valuta, non entra nel dettaglio della valutazione dei sistemi degli altri enti, no, competenti per i servizi. No, perché di fatto è una fotografia, vi ho detto all'inizio questa. In passato addirittura i piani di protezione civile contenevano una banca dati delle risorse comunali estremamente corposa, cosa che abbiamo smesso di fare da tanti anni, perché erano dei dati estremamente, diciamo, suscettibili di vetustà, di variabilità, ma nel giro di pochissimi anni. Per cui il sistema di protezione civile si è proprio trasformato da una semplice analisi e quindi archivio di informazioni in un sistema di collaborazione tra le centrali operative, cosa che ad esempio ci fu nel 2012 tra la centrale operativa Bologna, Ancona e Nuova Feltria di Enel, Telecom anche, non l'abbiamo citato Telecom, ma anche durante la nevicata del 2012, in quelle due settimane anche Telecom aveva delle squadre di pronto intervento sul territorio, e anche in quel caso l'anello vincente, la carta vincente fu proprio quella dell'avere un unico interlocutore con queste amministrazioni, con questi enti. L'elisuperficie. Ecco, sull'elisuperficie possiamo dire soltanto due cose. Sappiamo che è in una situazione l'elisuperficie, non vorrei dire infelice, però chiaramente è in una posizione di un campo sportivo in fregio al Marecchia, dove...
No, io parlavo dell'elisuperficie a Torricella, è un per l'atterraggio degli elicotteri.
No. Nel senso che allora, l'unica elisuperficie che abbiamo noi come riferimento è che anche il 118 per l'ambulanza è Nuova Feltria. Io personalmente, quando ho volato Vigile Fuoco 118 Esercito, sono sempre atterrato anche nel 2012, che infatti lo tenevamo pulito tutti i giorni, sono sempre atterrato nel campo sportivo. E su Torricella non...
Quindi... Lei mi sta dicendo che non è contemplato in questo piano di protezione civile?
No, nel piano di protezione civile. No, le superfici contemplate nel piano di protezione civile che potete trovare all'interno dell'allegato del rischio idrogeologico sono solo quelle di protezione civile. E le uniche di protezione civile che sono state approvate dal Corpo Forestale dello Stato, scusi, non incendi boschivi, voglio dire, incendi boschivi, le uniche che sono state approvate dal Corpo Forestale dello Stato sono quelle che trovate nella carta del rischio incendi boschivi e che corrispondono con i campi, con i campi sportivi, Penabili, insomma, di tutti i comuni è stato censito, perché in quel caso il vettore che deve fare quel tipo di servizio è un vettore che non è un elicottero, un'eliambulanza, ma è un elicottero che deve fare servizio antincendio, per cui ha necessità di ingresso ed uscita, no? Corridoi di ingresso ed uscita particolari. Fermo restando, non stiamo parlando quindi del servizio di eliambulanza, stiamo parlando dei servizi di protezione civile, che sono principalmente quelli per la lotta attiva agli incendi boschivi.
Bene,
Grazie. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa, altrimenti facciamo le dichiarazioni di voto.
Sì, io volevo fare una domanda. Ravezzi, grazie Presidente, volevo fare una domanda all'amministrazione. Io le preoccupazioni del sindaco in qualche modo le condivido, perché comunque è chiaro che la sua funzione gli impone grossissime responsabilità per cose sulle quali non si scherza. Quindi è chiaro che le cose devono essere ben definite. Io chiedo all'amministrazione, gli nostri uffici,